Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Il mattino del terzo giorno albeggiò limpido e fresco. E ancora una volta la solitaria vedetta notturna, alla testa di Trinchetto, ebbe il cambio da mucchi di vedette diurne che punteggiarono ogni albero e quasi ogni asta.
La vedi? Comunque nella sua scia infallibile, basta seguirla. Ecco tutto. Barra, oh, alla via, come vai e come andavi? Un'altra bella giornata. Se questo fosse un mondo nuovo e creato per la villeggiatura degli angeli, e questo mattino il primo in cui si aprono loro i cancelli, un giorno più bello non potrebbe sorgere su questo mondo. Ecco del cibo per il pensiero, se Acab avesse tempo di pensare. Ma Acab non pensa mai, sente soltanto, sente. È tutto il brivido concesso all'uomo mortale. Pensare è cosa audace. Dio solo ha quel diritto e quel privilegio. Il pensiero è, o dovrebbe essere, indifferenza e calma. E i nostri poveri cuori sussultano, e i nostri poveri cervelli picchiano troppo per questo. Eppure, a volte ho pensato che il mio cervello fosse molto calmo. Calmo come di gelo, questo vecchio cranio si spacca così, come un bicchiere il cui contenuto diventa ghiaccio e lo manda a pezzi. E però questi capelli mi crescono, in questo momento crescono, ed è il calore che deve nutrirli. Ma no, sono come quella sorta d'erba comune che cresce dappertutto, tra le fessure fangose del ghiaccio di Groenlandia o nella lava del Vesuvio. Se io fossi il vento, non soffierei più su un mondo tanto perverso e miserabile. Striscerei dentro qualche caverna e me ne starei lì acquattato. Eppure è cosa nobile ed eroica. Il vento, chi mai l'ha piegato? In ogni scontro dà sempre l'ultimo colpo, e il più amaro. Corri ad assalirlo, e non fai che attraversarlo. Vento codardo, che colpisci uomini nudi, ma non ti fermi a ricevere un solo colpo. Perfino Acab ha più coraggio, più nobiltà. Se almeno il vento avesse un corpo. Ma tutte le cose che esasperano e offendono di più i mortali, tutte sono incorporee, sebbene incorporee solo come oggetti, non come agenti. Ecco una differenza specialissima, astutissima, piena di perfidia. Eppure, lo ripeto e lo giuro, c'è qualcosa di molto glorioso e benigno nel vento. Questi stessi alisei che spingono così dritti la mia buona nave, questi alisei o qualcosa di simile, qualcosa di egualmente immutabile e altrettanto forte, spingono avanti la chiglia della mia anima. Al lavoro! Niente, ed è quasi mezzogiorno. Guarda il sole. Ma certo, deve essere così. Mi sono passato avanti. Vado in testa, dunque. È lui che adesso mi dà la caccia. E non viceversa. Male. E per giunta avrei dovuto saperlo. Che idiota. Con tutte le lenze e i ramponi che tira. Sì, l'ho superato stanotte. Vira! Giù tutti, tranne le vedette ordinarie. Ai bracci!
Governando come prima, il Pequod aveva più o meno pigliato il vento sull'anca, sicché ora, messa la prua nella direzione contraria, filava tutta nella brezza e risbatteva la schiuma della propria scia bianca.
Controvento, ora fila dritto in quelle fauci aperte. Che Dio ci salvi, ma già mi sento le ossa umide in corpo. che mi infragiliscono la carne di dentro. Temo proprio che obbedendo a lui sto disubbidendo a Dio.
Pronti a issarmi?
Sì, signore! Sì, signore!
Passò tutta un'ora, martellata all'infinito come una foglia d'oro. Ora il tempo stesso tirava lunghi sospiri d'ansia. Ma alla fine Acab riavvistò lo spruzzo e subito dalle tre teste d'albero si alzarono tre urli, come lanciati da lingue di fuoco.
Fronte a fronte d'incontro questa terza volta, Moby Dick. Oh, sul ponte! Braccia stretto di punta, cacciala nell'occhio del vento! Ancora troppo lontano per ammainare, signor Starbuck! Le vele sbattono! Sta dietro a quel timoniere con una mazza! Così, così, viaggia veloce e io sono ancora quassù. Un'ultima buona occhiata all'intorno da qui. C'è ancora tempo. A sottovento! La balena bianca va da quel lato. Guarda a sopravvento, allora. È il quartiere migliore, anche se è il più amaro. Ma sì, sì, come tanti altri hai detto la verità orribile su te stesso, Parsi. Quanto ad Acab, hai tirato corto. Addio, testa d'albero. Fa buona guardia alla balena mentre non ci sono. Riparleremo domani, anzi stasera, quando la balena bianca sarà allungata lì sotto, legata, testa e coda.
Dette la voce e ancora guardandosi attorno scese a piombo fendendo l'aria azzurra sul ponte. A tempo debito le lance furono ammainate, ma Acab, mentre dritto a poppa della sua scialuppa pendeva sul punto di scendere, fece un cenno all'ufficiale che dal ponte reggeva uno dei cavi di paranco e gli disse di fermare.
Starbuck.
Sì, signore.
Per la terza volta la nave dell'anima mia comincia questo viaggio, Starbuck.
Sì, signore, è quello che avete voluto.
Qualche nave salpa dal porto e poi è perduta per sempre, Starbuck.
È vero, signore, triste ma vero.
Qualcuno muore col riflusso, qualcuno con la bassa marea e altri quando è alta. E ora mi sento come un'ondata che è tutta un pettine di schiuma, Starbuck. Sono vecchio. Qua la mano, Starbuck.
Capitano! Capitano! Cuore nobile! Non andare! Non andare! Guarda, è un uomo di coraggio che piange! E pensa quanto mi costa doverti pregare di questo!
Cala! Attento all'equipaggio!
I pescicani! I pescicani! Padrone! Padrone! Torna indietro!
Ma Acab non sentì niente, perché in quel momento anche lui urlò e la barca balzò avanti. Eppure la voce aveva ragione. S'erano appena staccati dalla nave che un nugolo di pescicani, saliti apparentemente dalle acque buie sotto lo scafo, azzannarono astiosi le pale dei remi ogni volta che si tuffavano in acqua. E in questo modo scortavano a morsi la barca.
Cuore d'acciaio temperato, hai ancora tanto coraggio da squillare a quella vista, ammainare la chiglia in mezzo ai pescicani affamati e andartene seguito da quelli a caccia con le gole aperte. È proprio il terzo giorno, quello decisivo. Si avvicina la fine del viaggio. Mi si piegano le gambe come a uno che ha camminato tutta la giornata. Il cuore batte sempre. Scuotiti, scuotiti, Starbuck. Basta, muoviti, muoviti, parla forte. Arrivo. Vedi la mano di mio figlio sulla collina. Sono pazzo. Arriva. Occhio alle barche! Tieni in vista la balena! Oh, lassù! Caccia via quel falco! Guarda che becca! Strappa il mostramento! Ah, se lo porta via! Dov'è ora il vecchio? Lo vedi questo, Acab? Sventura! Sventura!
Le barche non si erano allontanate di molto quando, a un segnale dalle teste d'albero, un braccio teso all'ingiù, Acab seppe che il pesce si era tuffato, ma volendogli essere accanto alla prossima emersione, continuò a remare un po' di fianco al bastimento. L'equipaggio attonito manteneva il più profondo silenzio e le onde di prua martellavano contro lo sperone che avanzava.
Piantate i vostri chiodi, piantate pure, onde, piantateli fino alle capocchie. Ma questo che picchiate non ha coperchio e io non posso avere né cassa da morto né carro e solo un cappio mi può uccidere.
Di colpo l'acqua attorno si gonfiò lenta in ampi circoli, poi salì fulminea, come sfuggendo ai lati d'un monte di ghiaccio sommerso che s'alzi rapido a galla. Si udì un sordo rombo, un brontolio sotterraneo, e poi tutti tennero il fiato.
Sotto!
Mentre Dagù e Queequeg si buttavano a atturare le spaccature delle assi e la balena allontanatasi faceva un voltafaccia e mostrava tutto un fianco tornando a passare vicina, in quel momento si udì un grido strozzato. Legato a più ritorte alla schiena del pesce, immobilizzato nei giri innumerevoli con cui durante la notte la balena si era passata attorno le lenze aggrovigliate, si vedeva il corpo semistraziato del Parsi, coi panni neri ridotti a brandelli e gli occhi sbarrati fissi in pieno su Acab.
Beffato! Ma sì, Parsi, ti vedo di nuovo. Ma sì, te ne vai per primo. E questo è allora il carro funebre che avevi detto. Ma devi mantenere il tuo impegno fino all'ultima lettera. Dov'è l'altro feretro? Tornate alla nave, ufficiali! Quelle barche sono inutili ormai. Raddobbate in tempo, se potete, e tornate a darmi una mano. Se no, Acab basta per la morte. Fermi voi! Il primo che fa solo il gesto di saltare da questa mia lancia gli do un colpo di rampone. Non siete uomini, ma le mie braccia e gambe, e perciò ubbidite! Dov'è la balena? Giù di nuovo?
Oh, Acab! Neanche adesso, il terzo giorno, è troppo tardi per rinunciare! Guarda! Moby Dick non ti cerca! Sei tu! Tu che pazzamente lo insegui!
La lancia di Acab filava parallela al fianco chiaro della balena, ma questa parve stranamente disinteressarsi del suo arrivo, come fanno le balene talvolta, e Acab era ormai dentro alla famosa nebbia alpina che, emessa dallo sfiatatoio, si avvolgeva intorno alla sua gobba. Tanto vicino le arrivò e, piegando indietro il corpo e alzando in aria le braccia distese per dare equilibrio, scagliò il rampone feroce e la sua più feroce maledizione dentro l'odiata balena. Mentre acciaio e maledizioni affondavano fino al manico come succhiati in un pantano, Moby Dick si contorse di fianco, rollò spasmodicamente contro la prua e, senza aprirvi falla, inclinò così di colpo la lancia che, non fosse stato per l'urlo del capo di banda cui si era aggrappato, Acab sarebbe finito in acqua un'altra volta. Ma al colpo, tre dei rematori, che non avevano previsto l'istante preciso del lancio, e perciò erano impreparati ai suoi effetti, furono sbalzati fuori.
Cos'è che mi si spezza dentro? Qualche nervo cede? No, tutto è di nuovo a posto. Remi, Remi, saltatele addosso!
Udendo il tremendo impeto della lancia che sfondava il mare, la balena si girò per presentare a difesa la vuota fronte e in quel girare scorse lo scafo nero della nave che s'avvicinava. E forse, vedendo in quello la fonte di tutte le sue persecuzioni, credendolo può darsi un nemico più grande e più nobile, di colpo partì contro quella prua che avanzava, sbattendo le mascelle tra i ruenti rovesci di schiuma.
Divento cieco. Mani, stendetevi qui davanti, che posso ancora trovare strada a tastoni. È notte. Ai remi, ai remi! Sprofondati verso i tuoi abissi, mare, che prima che sia troppo tardi Acab possa slittare quest'ultima volta contro il suo bersaglio. Ora vedo la nave, scattate ragazzi, non volete salvare la mia nave?
Ma mentre i rematori schiacciavano freneticamente la barca contro i colpi di maglio del mare, le teste prodiere di due assi colpite dalla balena saltarono e quasi in un attimo il legno immobilizzato si trovò a pelo d'acqua, con l'equipaggio semisommerso e sguazzante, che cercava disperato di turare la falla e agghottare l'acqua che irrompeva. Intanto, nell'attimo in cui guardò, il martello di Tashtego sull'albero gli restò in mano levato, e la bandiera rossa, avvolgendolo come un manto, gli svolazzò di dosso come fosse il cuore che lo lasciava. E Starbuck e Stubb, che stavano sotto, al buon presso, videro nello stesso momento il mostro che piombava loro addosso.
La balena! Poggia tutto! Poggia! Oh, voi potenze buone dell'aria, tenetevi stretto! Non fate morire Starbuck, se deve morire in un deliquio da femmina! Poggia tutto, dico! Voi deficienti, quelle fauci! È questa la fine di tutte le mie preghiere ardenti, di tutta una vita di fede! Oh, Acab, guarda cosa hai fatto! Alla via, timoniere, alla via! No, poggia di nuovo! Si volta per assalirci! Oh, la sua fronte implacabile si getta su un uomo a cui il dovere dice che non può fuggire! Signore, stammi accanto!
Quasi tutti gli uomini ciondolavano inerti sulla prua della nave. Martelli, pezzi di tavole, lance e ramponi stretti macchinalmente in mano, così come erano accorsi dalle loro occupazioni, e tutti gli occhi incantati, fissi sulla balena, che vibrando stranamente da parte a parte la sua testa predestinata, si gettava davanti, nella corsa, un gran semicerchio rollante di schiuma. Giustizia, pronta vendetta e malvagità eterna erano in tutto il suo aspetto, e a onta di tutto ciò che l'uomo potesse fare, il bianco sperone massiccio della sua fronte colpì di tribordo la prua della nave, squassando uomini e assi.
La nave! Il carro funebre! Il secondo carro! Verso te, avanzo, balena che distruggi e non vinci! Fino all'ultimo ti combatto, dal cuore dell'inferno ti pugnalo e in nome dell'odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro. Affondi ogni bara e ogni carro in un solo vortice, e visto che non sono per me, che io venga trascinato a pezzi mentre ancora ti caccio, benché sia legato a te, balena maledetta, così getto la lancia!
Il rampone fu scagliato. La balena ferita balzò avanti. La lenza, corse bruciante nella scanalatura. Si imbrogliò. Quello si chinò a districarla. Ci riuscì, ma il cappio volante lo prese al collo e, senza gridare, come la vittima strangolata dai muti schiavi dei turchi, Akab saltò dalla barca prima che gli altri vedessero che era sparito. L'attimo dopo, la pesante gassa impiombata in cima al cavo volò via dalla tinozza vuota, abbatté un rematore e, frustando il mare, sparì nei gorghi. Un momento l'equipaggio della lancia rimase impietrito. Poi si voltarono. Il dramma è finito. Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché uno scampò al naufragio. Capitò che dopo la sparizione del Parsi, io fui quello che i fati destinarono a prendere il posto del prodiere di Akab, quando questo prodiere assunse il posto vacante. E io fui quello che, quando l'ultimo giorno i tre furono sbalzati in acqua dall'urto, cadde a poppa. Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva, finché, nel toccare quel centro vitale, la bolla nera esplose. E ora, sganciata dalla sua molla ingegnosa e saltando a galla con forza per essere così leggera, la cassa da morto salvagente di Queequeg balzò dal mare, ricadde e mi galleggiò accanto. Senza toccarmi, i pesci cani mi guizzavano accanto come avessero lucchetti alle bocche. I falchi selvaggi del mare passavano coi becchi inguainati. Il secondo giorno una vela mi venne vicina, sempre più vicina, e mi raccolse alla fine. Era la Rachele, che andava bordeggiando e che, nel rifare la sua rotta in cerca dei figli perduti, trovò solo un altro orfano.
Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti dell'ottava ed ultima puntata. Ismaele, Aldo Russo. Capitano Akab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.